Ora si registrerà la conferenza.
Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo Consiglio Comunale del 19 luglio 2022. Prego, dottoressa Bruno, per l'appello. Microfono spento, però. Prego.
Ma si sente?
No, dottoressa Bruno, abbiamo... È una falsa partenza.
Così mi sentite?
Sì, la sentiamo.
Bene. Negri?
Presente.
Bianco?
Presente.
Paladini? Paladini?
Presente, mi sentite?
Sì.
Bersani?
Presente.
De Ros?
Presente.
Rutigliano?
Presente.
Piazza?
Presente.
Massacra?
Presente.
Primerano?
Presente.
Girelli? Assente.
È assente giustificata.
Erasmi?
Presente.
Pulice?
Assente giustificata.
Marchesini?
Assente giustificata.
San Felici?
Presente.
Raimondo?
Presente.
Bianchi?
Presente.
Molteni?
Presente.
Grazie a tutti, invito a spegnere i microfoni salvo quando parlate, così evitiamo gli echi. E gli argomenti all'ordine del giorno questa sera sono la ratifica di una delibera di giunta, il bilancio di previsione finanziario, la salvaguardia degli equilibri e l'approvazione di schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del comune. L'assessore Ursino che deve relazionare su tutto, quindi lascerei prima di iniziare, però ho una comunicazione di De Ros e poi lasciamo l'assessore Ursino per la relazione sulle delibere. Prego, consigliere De Ros.
Grazie Presidente, solo una notazione tecnica, si vede la mia immagine? Perché non vedo
no.
L'anteprima, perché sto provando ad attivare attiva fotocamera ma non inspiegabilmente non riesce a prendere l'immagine. Vabbè, faccio l'intervento poi provo a risolvere il problema magari collegandomi con un'altra rete. Dunque, buonasera. Mi fa piacere che anche il nostro comune, nella serata di ieri, con la presentazione del libro di Giacomo Di Girolamo, Matteo va alla guerra, abbia dedicato, attraverso un'iniziativa culturale, un momento di doveroso ricordo delle stragi di mafia, come quella di Via D'Amelio a Palermo, che esattamente 30 anni fa costò la vita al giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Stasera siamo qui riuniti in Consiglio Comunale, in quella che, rispetto al territorio, è l'istituzione democratica più vicina, il luogo dove vengono decisi e discussi provvedimenti che si riflettono sui servizi e sulla qualità della vita del comune. Qualcuno potrà domandarsi come questo appuntamento di stasera possa collegarsi con la ricorrenza della strage di Via D'Amelio. Penso che amministrare la cosa pubblica, anche gli aspetti più tecnici, è un modo per far politica, per dare risposte, in funzione di quella che certamente è una nostra sensibilità politica, ma spassando anche dall'ascolto, dalla partecipazione e dal confronto con i cittadini. In una giornata come oggi, anniversario della strage di Via D'Amelio, fanno ancora più effetto queste parole di Paolo Borsellino. La via obbligata per la rimozione delle cause che costituiscono la forza di Cosa Nostra passa attraverso la restituzione della fiducia nella pubblica amministrazione. Celebrare queste parole e portare avanti i valori di giustizia di chi le pronunciò, penso che da parte nostra si traduca anche nel fare la propria piccola parte, anche come amministratori locali, come consiglieri comunali, onorando con impegno e rispetto l'istituzione che rappresentiamo affinché non venga mai meno la fiducia nella pubblica amministrazione, nelle istituzioni democratiche e che tutti i cittadini, nessuno escluso, ripudino la mafia e non avvertano mai come un'alternativa alle parole di Paolo Borsellino ci esortano a fare.
Grazie consigliere De Ros. Altra comunicazione mi è stata chiesta dalla consigliera Sanfelici, prego.
Buonasera a tutti, grazie. Paolo Borsellino era un uomo d'onore, nel senso vero del termine, non nel significato negativo che la mafia ha attribuito a questa espressione. Era un uomo d'onore perché sapeva che sarebbe morto, ma è rimasto al suo posto. Era un uomo d'onore perché serviva lo Stato, amava la sua patria e difendeva la sua terra, la Sicilia, e per questo è stato ammazzato. Ha preferito morire piuttosto che chiudere gli occhi per un solo istante. Ecco perché la sua vita, il suo esempio ed il suo sacrificio devono ricordare a tutti, ed in particolare a noi pubblici amministratori, le ragioni del nostro impegno al servizio della nazione. Il 19 luglio di 30 anni fa il giudice Paolo Borsellino perdeva la vita nella strage di Via D'Amelio, a pochi mesi di distanza dall'uccisione del collega e amico Giovanni Falcone. Una strage che dilaniò i corpi del giudice e degli agenti della sua scorta, ma anche l'anima e i cuori degli italiani per bene. Gli anni trascorsi non hanno cancellato il loro ricordo e il loro insegnamento. Il suo esempio, il loro esempio, vive ancora nei nostri ricordi, insieme agli altri martiri della lotta alla mafia. Il suo esempio, il loro esempio, forgia il nostro cammino e l'idea di un'Italia più giusta e libera da ogni tipo di criminalità. La politica ha una grande responsabilità nella lotta alla criminalità organizzata. L'intransigenza di chi rappresenta le istituzioni nelle amministrazioni locali è spesso l'unico antidoto alla corruzione, al malaffare, al veleno dell'infiltrazione mafiosa. Da troppo tempo l'immagine dei partiti, da nord a sud, viene macchiata da uomini discussi e discutibili, confusi con il tessuto malavitoso del territorio. Proprio per questo, ovunque, anche nei territori dove può sembrare che la criminalità non abbia terreno fertile, la buona politica è chiamata ogni giorno a vigilare sul rispetto della legalità e della trasparenza amministrativa. Paolo Borsellino amava spesso ripetere: a fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l'esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono meritato. Chi si occupa di politica a qualunque livello ed in qualunque partito deve farsi lo stesso esame di coscienza e porsi la stessa domanda. Grazie.
Grazie per le comunicazioni su un tema così importante. Passo la parola all'assessore Lucino per la relazione, che ovviamente sarà unica, la discussione anche, le votazioni separate.
Sì. Prego. Ok, buonasera a tutti. Allora, la prima, sostanzialmente la prima delibera è la ratifica della delibera di giunta, cioè del di giugno, cioè sostanzialmente la delibera 89 del 23 giugno 2022. In quella delibera la giunta adottava questa variazione, in particolare vi era la necessità, cioè di mettere a bilancio le risorse per poter stipulare i contratti per l'energia. Erano in scadenza, cioè alcuni contratti, in particolare cioè servizio energia elettrica, eccetera, e quindi servivano le risorse per fare le gare. Ora, sostanzialmente noi in questa variazione andiamo ad esaurire l'avanzo disponibile che si era generato nel 2021 con la chiusura dell'esercizio rendiconto 2021. Se vi ricordate, l'avanzo disponibile accertato era pari a 4.447.000 euro, di cui una parte di questo avanzo era già stato applicato nella variazione adottata ad aprile. Adesso andiamo sostanzialmente ad applicare avanzo per 1.270.000 per finanziare le spese correnti. Di queste spese correnti, prevalentemente, cioè la gran parte di queste spese sono assorbite, cioè dal gas al servizio energia elettrica, cioè ci sono circa più di 1.000.000, e poi ci sono 100.000 euro che dobbiamo andare ad alimentare il capitolo per il pagamento degli aggi all'esattore. Sostanzialmente l'attività, come voi sapete, l'attività di riscossione coattiva è ripresa, cioè, quindi ci avrete magari, cioè, chi opera nel settore sa che in questi periodi, cioè, gli esattori hanno cominciato a notificare a valanga tutto ciò che non avevano fatto nei periodi precedenti, cioè adesso, per cui era necessario rimettere a bilancio il capitolo di spesa per gli aggi dell'esattore. È stata anche accantonata, perché il dottor Spadaro aveva chiesto una somma su questo capitolo di 200.000 euro, sono stati messi a disposizione 100.000 euro ed è stata accantonata un'ulteriore somma di 100.000 euro, sempre se parliamo sempre di parte corrente, che al momento non è impegnata su quel capitolo, che però ci consentirà nelle prossime variazioni, qualora necessario, cioè di andare a alimentare. Quindi di fatto abbiamo messo in sicurezza quel capitolo, pur se in questo momento non è impegnata la spesa su quel capitolo. Ora, con l'occasione, cioè, della variazione, sostanzialmente sono stati sistemati alcuni capitoli di spesa, cioè abbiamo accertato le maggiori entrate, cioè il trasferimento, cioè, di 28.000 euro per andare a finanziare l'incremento dell'indennità degli amministratori, cioè nello stesso tempo è stato iscritto in entrata, cioè il contributo che abbiamo ricevuto dallo Stato per il minore gettito sul canone unico patrimoniale. Abbiamo adeguato il nuovo in entrata, una maggiore entrata sul capitolo accertamento IMU TARI, perché sulla base dei dati che abbiamo sostanzialmente a fine maggio, l'ufficio aveva accertato come riscossi, maggiori riscossi su questa partita, già 300.000 euro, per cui abbiamo ritenuto di poter adeguare il capitolo in entrata da accertamento, che era già a 610.000 euro, lo andiamo a incrementare di ulteriori 60.000 euro. Iscriviamo anche in entrata, c'è stata la comunicazione del trasferimento della misura 06, 86.500 euro. Sapete, questi si tratta di risorse che ogni anno vengono erogati su questa misura 06, per quindi proprio mirata come entrata. Ora, dopodiché, queste maggiori entrate naturalmente sono stati utilizzati per andare ad alimentare i capitoli conseguenti. Abbiamo sostanzialmente ripristinato il capitolo differenziale ISE Asili Nido, che era stato decurtato nella precedente variazione perché servivano le risorse per l'energia. Sappiate che sull'energia, tanto per darvi un dato, oggi abbiamo complessivamente circa 1.200.000 euro di costi di spese sull'energia, quindi ancora non abbiamo, poi vedremo a fine anno a che somma andremo a chiudere questi capitoli di spesa. Comunque abbiamo dovuto mettere più di 1 milione di euro per poter garantire il pagamento delle bollette. Nello stesso tempo, in questa variazione, allora, mentre 1.270.000 sono variazioni di parte corrente, abbiamo una variazione di spese che vanno in conto capitale per 1.127.000 euro. Cioè sostanzialmente andiamo in alcuni casi a sostituire dei capitoli e delle voci in entrata con altre voci in entrata. Sostanzialmente cancelliamo un mutuo, una voce in entrata che era il mutuo di 500.000 euro che era destinato sul parco dello sport, che l'abbiamo ritenuto non necessario, e andiamo ad applicare avanzo per il Polo Curati Teatro Piana per 417.000 euro, sicurezza investimenti sul patrimonio per 110.000, sulla manutenzione straordinaria di immobili per altri 200.000 e poi abbiamo interventi diversi ambienti, cioè 350.000 euro. Sostanzialmente cioè andiamo ad applicare altri 1.127.000 euro. Sappiate cioè che per quanto riguarda la parte in conto capitale, noi iscriviamo anche in entrata fondone per la progettazione di Cassa Depositi e Prestiti, sono 418.000 euro. Di fatto è uno stanziamento in entrata, è un debito che andiamo a contrarre con Cassa Depositi e Prestiti che dovremo restituire, un debito a breve che dovremo restituire e ci serve per finanziare gli incarichi per i professionisti, tutti gli incarichi che man mano stiamo dando per naturalmente la progettazione delle opere del PNRR. Ora, altre voci in particolare non ricordo, ecco c'è questa, riduciamo i proventi degli oneri di urbanizzazione, dei permessi a costruire, cioè in quanto cioè di circa 900.000 euro, in quanto cioè sulla base un po' degli avanzamenti delle pratiche che arrivano all'ufficio all'urbanistica, l'ufficio ha ritenuto, cioè che ormai mancano solo 5 mesi alla fine dell'anno, visti gli oneri che sono stati al momento accertati, ritiene che quello che avevamo iscritto nel bilancio di previsione, che erano 1.950.000 euro circa, debba essere necessariamente tarato ad una previsione un po' più realistica, visto le pratiche ad oggi presentate, di 550.000 euro di oneri. È chiaro che l'iscrizione, la minore iscrizione di oneri ha reso necessario andare a fare le coperture di conseguenza, in particolare per quanto riguarda la manutenzione del verde, che è stata finanziata a questo punto con avanzo di amministrazione. Cioè, ora l'avanzo a questo punto, cioè fatta la conta, l'avanzo è stato di fatto interamente applicato. Ora, riteniamo che ormai da qui a fine anno, a parte alcuni aggiustamenti che ci aspettiamo si debbano fare e ci auguriamo in particolare che dal Stato centrale arrivino ulteriori risorse per l'incremento dei costi dell'energia, che come avete visto ci stanno sostanzialmente portando via quattrini, cioè che potevano essere destinati ad altro. Cioè, è evidente che questo noi per fortuna, dato l'avanzo disponibile, abbiamo potuto fare le coperture e sinceramente mi sono posto tante volte questa domanda. Si tratta di spese di parte corrente e da sempre è chiaro che, ma non è solo Cesano, ma da sempre i bilanci degli enti sulla parte corrente sono sempre un po' in sofferenza, quindi immaginate se non avevamo l'avanzo, cioè noi questo era l'anno in cui se non arrivavano le risorse probabilmente cioè diventava un problema garantire gli equilibri di bilancio. Quindi santo avanzo, cioè, meno male che c'è. Ora, questo è per quanto riguarda gli equilibri, invece viene ribadito nella relazione anche fatta dall'ufficio, cioè mi sembra sì, c'è il dottor Arioli, cioè, che ringrazio, cioè lui sostanzialmente ci viene ricordato che è stato segnalato dall'ufficio manutenzione questo debito, questo potenziale debito fuori bilancio di circa 170.000 euro dovuto alla partita a contratto Olicar. Sapete che Olicar è un soggetto che è fallito, cioè che su cui c'è una pende una sistemazione di alcune partite, cioè con questo soggetto, e che comunque si tratta cioè di un potenziale debito che è stato già trovato copertura nella precedente variazione. Quindi per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, cioè sulla base un po' di tutti le indicazioni che vengono, che sono stati forniti dai vari uffici, non vi sono in questo momento, non vi sono, tranne questo che vi dicevo, comunque ha già trovato copertura nella variazione passata, non vi sono elementi che possono far presuggere o comunque pensare ad una situazione di squilibrio. Quindi il bilancio è in equilibrio, cioè tutte le partite in entrate, le partite in spesa hanno, trovano adeguata copertura. L'altra delibera è che, come ci dice Arioli, cioè noi sostanzialmente il nostro contratto, cioè, con il tesoriere è scaduto a fine dicembre 2021, era stato prorogato, cioè sino a settembre, adesso quindi è necessario fare la gara, quindi viene chiesto, portiamo in consiglio l'approvazione della bozza di convenzione. Sostanzialmente verrà chiesto all'attuale tesoriere, che è il Banco Popolare, cioè di tenere la tesoreria fino alla fine dell'anno, in attesa che vengano espletate le procedure e è fatta la gara. Naturalmente rispetto al passato queste servizio di tesoreria è, purtroppo comincia a diventare oneroso per gli enti. In effetti abbiamo dovuto mettere su questa partita 20.000 euro l'anno. Tenete presente che noi negli anni passati spendevamo 4-5 mila euro l'anno di servizio di tesoreria. Adesso purtroppo c'è questa situazione che con quei importi si rischia di non assegnare il servizio di tesoreria. È un servizio, sapete che la tesoreria unica, quindi è obbligatoria, quindi non è che possiamo dire sì no. Quindi speriamo di trovare un soggetto che intenda assumere il servizio di tesoreria per il nostro ente. Ecco perché si è reso necessario rendere un pochino più interessante questo contratto, alzando lo stanziamento, cioè prevedendo uno stanziamento di 20.000 euro. Questi sono un po' sulla base un po' dei servizi di tesoreria, ci diceva Arioli, se poi magari su questo vuole dire qualcosa. Servizi di tesoreria che bene o male i contratti che si sono conclusi nella nostra zona viaggiano su quell'ordine di impegno di spesa. Questa è un po' la situazione. Basta, non ho altro da aggiungere. Magari Arioli su questo della tesoreria, Giovanni, magari.
Prego, se il dottor Arioli vuole, certamente.
Sì, no, come dicevo all'assessore, al sindaco, al segretario comunale, il contratto di tesoreria del comune di Cesano era molto, cioè, economico, perché comunque all'incirca pagavamo un costo di 3-4 mila euro all'anno. Pensate che io ho fatto la convenzione in altri due enti, di cui uno è metà del comune di Cesano, circa, forse più piccolo, e pago il doppio, il triplo. Quindi, confrontandomi anche con un comune limitrofo della zona, che è Trezzano sul Naviglio, che l'ha fatta l'anno scorso, parliamo di cifre di circa costo di rimborso spese, prestazioni di servizio di circa 20.000 euro all'anno. Quindi la gara la facciamo su 5 anni, ponendo a base di gara 100.000 euro, e poi vediamo chi partecipa e a ribasso che applicano, però quasi sicuramente non sarà più come quello di prima, anche più del doppio sarà. Io niente, se avete qualche domanda.
Grazie, no, va bene. Corsino, hai finito o devi?
No, io ho finito, grazie. Poi se qualche domanda siamo.
E sui costi di gestione dei conti penso lo vediamo tutti quanti anche sui nostri. Anche gli interessi e le altre sono sempre negativi, quindi è qualcosa che è cambiato. Allora, apriamo una discussione. Ovviamente sono messi sia interventi, anche più interventi, visto che gli argomenti sono anche, come dire, diversi per alcuni aspetti, o eventualmente domande a cui sia Ursino che il dottor Arioli possono rispondere. Prego, o accendete il microfono o mi scrivete in chat per intervenire, come preferite. Immagino che sulla ratifica non ci siano interventi.
Presidente?
Prego, Paladino.
Benvenuto.
Prego, prego.
Buonasera, Presidente, grazie. Buonasera a tutti. Allora, come noto, questa è una scadenza importante dal punto di vista della norma, che prevede appunto che una volta all'anno e comunque entro il 31 luglio i comuni, il Consiglio Comunale, dia atto del permanere degli equilibri. No? È una scadenza importante, anche se, diciamo, col passare degli anni siamo un po' abituati bene, nel senso che sulla base delle verifiche tecniche che sono state effettuate, della illustrazione conseguente che è stata fatta in Commissione Economica, anche quest'anno siamo, diciamo, in grado ragionevolmente di confermare, ecco, di dare atto che le spese, così come le entrate, viaggiano secondo traiettorie, diciamo, coerenti con il bilancio di previsione, che quindi gli equilibri del nostro bilancio sono a posto. Quindi, diciamo, possiamo anche quest'anno dire che a metà anno sostanzialmente si conferma la caratteristica di comune con i conti a posto. Giusto dal punto di vista, così, cioè, giusto lo stato, lo spazio, come abbiamo visto in sede di commissione anche stasera, per una notazione tecnica riguardante quella partita già nota del possibile debito fuori bilancio, che comunque in qualche modo è già coperta dallo stanziamento relativo, e quindi quando le condizioni, diciamo, tecniche saranno tali da poterlo definire, troverà comunque spazio in una copertura già prevista. Al di là di questa annotazione marginale, comunque niente, è confermato che tutto bene, pur dopo due anni di particolare forte incertezza che ha riguardato sia l'andamento delle uscite con i costi straordinari collegati alla pandemia, sia la tenuta delle entrate, che ovviamente oggi riscontriamo in modo positivo, ma che due anni fa avevamo davanti con parecchie incertezze. Comunque, appunto, possiamo sostanzialmente dire che le cose stanno andando come da previsioni, tanto che rischiamo alla fine di non percepire più il valore, in qualche modo il tema. Avevo incrociato qualche giorno fa un dato, una notizia, che diceva che ci sono poco meno di un 5% dei comuni italiani che sono in situazioni di predissesto o di dissesto, cioè, come per dire che comunque il fatto di avere conti in ordine non è una cosa scontata e automatica, ma in qualche modo è una situazione di cui dobbiamo essere contenti, quindi, diciamo, è la prima buona notizia che stasera abbiamo. Anche perché il fatto di non avere conti a posto determina poi tutta una serie di potenziali svantaggi sia per chi amministra che per i cittadini che dal comune attendono i servizi. Ecco, un primo vantaggio notevole del fatto di avere margini di manovra è stato già citato questa sera dall'assessore Ussino, no? Perché è proprio il fatto di aver chiuso bene la gestione 2021 si evidenzia quanto mai provvidenziale poi per invece la dinamica particolarmente disastrosa che si è verificata in questi primi mesi dell'andamento dei costi dell'energia, quindi le utenze, il riscaldamento delle scuole, la pubblica illuminazione, gli edifici pubblici, cioè, come è stato visto, proprio la disponibilità di quell'avanzo libero, che in sede di approvazione magari aveva dato luogo a qualche commento non positivo magari nelle file dell'opposizione, si rivela oggi particolarmente utile, perché ci consente di tenere botta rispetto ad un andamento che ovviamente è di tipo straordinario, ma che potrebbe continuare ancora molto a lungo. E giustamente, questa è una riflessione che avevo fatto anch'io, mi ero annotato stasera, l'assessore Rossino diceva: immaginate cosa sarebbe se questo avanzo non fosse stato tale capiente da poter consentire questa copertura. E quindi il pensiero va sicuramente, in termini più generali, a comuni dove questa situazione di vantaggio non c'è, e nella speranza poi anche ovviamente la cosa appare bolli già in pentola, ecco, che comunque dal governo centrale più avanti possono arrivare ristori specifici su questo particolare aspetto. E, ovviamente a condizione, sempre contando sul fatto che un governo nella pienezza delle proprie funzioni ci possa essere nelle prossime settimane, e in questo io mi unisco, diciamo, alla, in qualche modo alla, al, a quanto espresso dal segretario del nostro partito ripetutamente, che fa conto che la responsabilità sul quadro generale alla fine prevalga, che quindi il governo possa continuare a supportare anche i comuni, ovviamente, oltre alle imprese e i cittadini, nei passaggi delicati di questi mesi, di queste settimane. Al netto della parte dell'avanzo che si assorbe con la copertura dei costi energetici, c'è a mio avviso un altro tema discreto che vediamo. Anche il nostro comune, come tutti i comuni che stanno in qualche modo inseguendo, cogliendo l'opportunità di partecipare alle risorse del PNRR con i bandi, ecco, quando i bandi poi si vincono c'è il tema di doverli cofinanziare. E noi nella variazione di questa sera, come si è visto, una delle applicazioni più rilevanti sulla parte in conto capitale è il fatto che vengono assegnate circa 417.000 euro per coprire la quota a carico del comune dell'intervento previsto sul Teatro Piana, quindi sul centro sociale del quartiere Tessera. Anche qui dobbiamo dire, un po' la conclusione può essere questa, e siamo stati bravi, i nostri amministratori sono stati bravi ad progettare e collegarsi, diciamo, ad agganciare il treno in passaggio dei fondi, quindi ottenere questi poco meno di 4 milioni di euro per il Teatro Piana, e dopodiché siamo però anche, ci troviamo sufficientemente attrezzati per mettere in campo la parte di risorse che ci compete. E questo tema ovviamente sarà presente in futuro anche per le altre opere importanti che abbiamo in cantiere. Ecco, rispetto al discorso delle opere che abbiamo in cantiere, ecco, come si è visto dai documenti, c'è sostanzialmente, è stato fatto un po' un aggiornamento, sostanzialmente una conferma del lungo elenco di opere che sono previste nel triennio, alcune delle quali di importo anche rilevante e quindi tale da dare un impulso notevole all'attività amministrativa nei prossimi anni. Ecco, un tema che vorrei sottolineare è questo, cioè della geolocalizzazione di tanti interventi. Se uno passa in rassegna le varie iniziative, vede come c'è una grande concentrazione di progettualità su quella ampia zona che va sostanzialmente dal quartiere Tessera, quindi dalla struttura del Teatro Piana, la struttura della scuola di Agobetti, fino ad arrivare al quartiere Giardino, con tutto il discorso del parco dello sport, con il progetto di riqualificazione del giardino, con la piscina e in modo in particolare forse con l'intervento più qualificante, che è quello proprio della rigenerazione della scuola di Via Gobetti, nella sua nuova impostazione, diciamo con una concezione piuttosto avanzata di scuola aperta sul territorio e quant'altro. Ecco, messi tutti insieme questi interventi danno l'idea di come quell'area è vocata, diciamo in qualche modo individuata come potrebbe essere, diciamo, considerata in futuro un polo di notevole importanza dal punto di vista delle strutture. E devo sottolineare come questo avvenga in un contesto popolare, densamente abitato, e quindi come il fatto di mettere scuole belle, belle strutture sportive, piscine e tutto quanto in un'area di quel tipo abbia anche una forte valenza sociale. Vengo alla conclusione passando giusto in rassegna un paio di spunti invece sulla parte corrente. Sulla parte corrente noi abbiamo un paio di cose significative dal lato delle entrate, ma anche dal lato delle spese. E dal lato delle entrate, come è stato giustamente anche sottolineato dall'assessore, vediamo con soddisfazione che il lavoro di riscossione, di recupero delle imposte sulle annualità arretrate sta dando dei risultati, tant'è vero che vengono messi 60.000 euro in più per l'IMU sull'IMU di annualità precedenti sul 2022 e 140.000 euro su ciascuno dei prossimi due anni. Quindi è una, diciamo, un movimento importante che va nel senso di una maggiore, diciamo, equità fiscale complessiva. Dall'altro canto, e idealmente quasi in collegamento con queste maggiori risorse, possiamo vedere anche alcuni movimenti interessanti dal lato delle spese, con un incremento della spesa sociale per circa 127.000-130.000 euro, e sul comparto anche dei servizi scolastici, dove anche lì, per il pieno ripristino dei servizi dopo il Covid, vengono messi 60.000 per quest'anno e poi 90.000 per ciascuno dei due anni. Da citare anche la specifica che è stata fatta dal, in contabilità, del contributo di 25.000 euro per la stagione teatrale in convenzione col Cittaviva. Insomma, tutta una serie di movimenti nella variazione di parte corrente che rappresentano, a mio avviso, tutti i segnali positivi di come ci si stia muovendo. Grazie.
Grazie Paladini. Altri interventi? Sulla tesoreria, sugli equilibri? Va bene.
Io, Presidente.
Prego Raimondo.
Grazie. Buonasera a tutti. Ma allora, oggi ci troviamo ad affrontare una discussione su un punto, una discussione appunto che ha questa scadenza della fine del mese di luglio, per cui anche lo scorso anno, se non sbaglio, era proprio il 19 luglio che ci siamo trovati ad affrontare, a discutere un consiglio comunale sugli stessi temi. Ed è naturale, perché la legge che consente alle amministrazioni comunali di correggere il tiro in corso d'anno, approntando queste variazioni di bilancio, qualche volta ci troviamo di fronte a variazioni di natura tecnica, altre a variazioni di natura più squisitamente politica, però anche quelle tecniche, come insomma potrebbe essere quella di oggi, almeno così insomma ce l'ha presentata l'assessore Ursino, sono figlie insomma di scelte politiche. Nel corso della sua relazione l'assessore ha evidenziato il fatto che il bilancio di questa amministrazione comunale ha risentito della mancanza, o meglio di una riduzione degli oneri di urbanizzazione, ed in particolare questa riduzione ha un po' colpito anche l'aspetto delle manutenzioni sugli immobili di proprietà comunale, ragione per cui oggi si interviene anche con una variazione che qualche risorsa su questo apposta. Però il figlio, quando dico che è figlio di un'impostazione politica, intendo che se siamo arrivati a questo è perché l'amministrazione ha scelto di fare così. Sulla questione degli oneri di urbanizzazione è stato detto anche di fuori di questo Consiglio Comunale, perché poi la politica si svolge nelle aule del Consiglio Comunale, anche quelle virtuali, come stiamo facendo questa sera, ma si svolge anche sul territorio, si svolge attraverso i comunicati stampa, si svolge attraverso le azioni politiche sul territorio. Come sapete, noi ci siamo spesi, i Fratelli d'Italia in particolare, ma anche con gli amici e colleghi del centrodestra, sulla questione, e ci voglio ritornare per pochi secondi, della famosa pista ciclabile in via Grandi. E perché dico questo? Perché questo è collegato alla questione degli oneri di urbanizzazione, perché lì noi abbiamo perso centinaia di migliaia di oneri di urbanizzazione che potevano entrare nelle casse del comune a seguito della costruzione del supermercato tra la via Isonzo e la via Grandi, e che questa amministrazione ha scelto di non fare entrare nelle casse comunali, con una scelta legittima dal punto di vista politico. Però poi siamo qua siete qua a sistemare il bilancio con una variazione, proprio perché insomma non siete riusciti ad intervenire come si voleva, proprio ad esempio sugli immobili comunali. Io ho sentito nel suo discorso il consigliere Paladini parlare di scuole belle, però forse il consigliere Paladini non sa che a Cesano Boscone le scuole non sono belle. Le scuole di Cesano Boscone sono in condizioni molto precarie. Io lo dico da cittadino prima ancora che da consigliere comunale. Tra l'inizio e la fine del mese di giugno io sono stato, in quanto papà, nella scuola materna del mio figlio più piccolo, alla Saragat, alla festa di fine anno, una festa di fine anno e non c'era ancora un caldo particolare, dove si soffocava perché ci sono le educatrici e gli insegnanti che da 10 anni chiedono di posizionare dei ventilatori a pala sul tetto del salone centrale delle aule, e mi hanno fatto vedere che gli unici ventilatori che ha fornito il comune in questi anni, a dire il vero qualche anno fa, non durante questa ultima amministrazione comunale del sindaco Negri, sono dei semplici ventilatori che insomma di aria non ne fanno proprio. E quindi questo ad esempio è un problema, come si vuole intervenire da questo punto di vista? Poi sono andato, sempre da genitore, nella scuola media di mio figlio, in via Vespucci, e ho scoperto, parlando con insegnanti e personale scolastico, che ci sono i piccioni che viaggiano all'interno della scuola nell'auditorium perché hanno fatto un nido, non so che cosa, sull'auditorium di via Vespucci. In quella stessa scuola le maestre usano la carta dei giornali per coprire le finestre quando entra il sole, perché non ci sono tende e non ci sono, i bambini non vengono riparati dal sole. E questa è la scuola elementare, la scuola media di via Vespucci. Nella scuola Matteotti bancano le maniglie delle porte dei bagni e ci sono bambini che non fanno i propri bisogni perché si vergognano, perché non riescono a chiudere le porte, ma non dico chiudere con la serratura, chiudere con l'appoggio e poi aprire la porta. Cioè, queste sono le scuole belle di Cesano Boscone di cui parla il consigliere comunale del Partito Democratico. Ecco, queste cose qua, ad esempio, insomma, sono da tenere in considerazione e mi piacerebbe capire con i soldi che ci sono, perché ci sono i soldi nelle casse del comune, abbiamo detto che Cesano è un comune virtuoso, cosa si intende fare? O ancora, sempre da cittadino, parliamo un attimino di sport. Il centro sportivo Cereda, vorrei capire dall'assessore competente cosa è successo. Lì c'era un bando che a un certo punto, mi pare di capire, è stato ritirato, o forse addirittura hanno partecipato, qualcuno ha vinto, ma poi alla fine non andava bene il progetto. Ecco, vorrei capire cos'è successo, perché lì quella struttura cade a pezzi. Io ho insomma cognizione di causa perché la frequento, anche questo da genitore. Ci sono gli spogliatoi che fanno pietà, e quando i genitori vanno in giro per le altre strutture sportive della provincia di Milano vedono e quindi confrontano tra gli spogliatoi della Cesano Boscone e della squadra, diciamo, di calcio più nota della nostra cittadina e quella delle altre realtà, e insomma fanno confronti che ovviamente sono impietosi. Quindi dal punto di vista del patrimonio degli immobili del comune di Cesano Boscone siamo messi veramente male. Però io sono il primo a dire che invece i soldi nelle casse comunali ci sono. Ci sono anche perché veniamo da anni di pandemia, e l'ho detto in altre occasioni, che hanno avuto ovviamente l'aspetto negativo della tragedia sanitaria ed economica che stiamo vivendo, ma dal punto di vista dei fondi che sono arrivati al comune e ai comuni, di soldini ne sono arrivati. Quindi anche questo, come li vogliamo spendere, come li volete spendere questi soldi? Ecco, cerchiamo di parlare anche di questioni concrete che interessano i cittadini. È ovvio che le iniziative vengono fatte, e quando parlo di iniziative anche parlo ovviamente di interventi, di opere sul territorio, sotto gli occhi di tutti, le asfaltature che stiamo vedendo, i cantieri, Cesano che è un cantiere a cielo aperto, così come tutte le estati, però, e così come tutte le amministrazioni comunali d'estate rifanno le strade. Sì, però non ci dobbiamo limitare a quello e non dobbiamo far finta che i problemi non ci siano, raccontando che siamo un comune virtuoso, che abbiamo un bilancio meraviglioso e che va tutto bene. Certo, voi non lo direte mai, è anche compito dell'opposizione farlo presente, e noi anche in questa sede lo facciamo presente. Ecco, vorremmo avere delle risposte, magari già da questo consiglio comunale, dato che ho interpellato due assessori, magari cercare di capire dalla loro viva voce come si intende portare a risoluzione o comunque tentare di risolvere i problemi che ho elencato. Se non riceverò risposte, avremo comunque sempre lo strumento dell'interrogazione. Ci rivedremo al prossimo consiglio comunale. Ora può intervenire anche il consigliere Primerano. Grazie.
Lasciami almeno di dargli la parola quando me la chiede.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti, Presidente. No, ma tanto non volevo la parola, volevo ringraziare il consigliere Raimondo perché non sapevo che adesso era anche Presidente del Consiglio.
Dai, va bene, ci stava.
Però. Lo ringrazio tantissimo, ma dopo quello che ha detto onestamente non ho nessuna intenzione di intervenire.
E per non lasciare suspense, visto che da online è ancora più difficile, c'è qualche assessore che vuole rispondere, qualche altro intervento dei consiglieri? Accendete il microfono così capisco perché lo vedo verde.
Sì, dopo rispondo io.
Ok. Che Gattuso, mi pare. E dopo anche Pozzo. Ok, ci sono i vari assessori. Allora, prima di passare la parola alla Giunta, ci sono altri interventi dei consiglieri? Potete farlo anche dopo, però giustamente la discussione nel consiglio prima. No, allora farei così. Intanto, assessore Ravasi, se vuole intervenire.
Sì, mi sentite?
Sì, prego.
Sì, volevo rispondere brevemente, poi non so se anche l'assessore Pozza vuole dire qualcosa sulla parte delle strutture scolastiche, ovviamente. Il quadro che ha fatto adesso il consigliere Raimondo mi sembra francamente un po' drammatico, perché se la situazione delle scuole fosse realmente questa, avremmo genitori, come dire, appesi tutti i giorni ai cancelli del comune. Devo dire che fra tutte l'elenco delle cose che non funzionano, che da genitore ovviamente tutti vediamo nelle nostre nelle scuole dei nostri figli, sulla parte diciamo un po' più realistica è quella dell'auditorium, su cui peraltro è previsto un intervento, è già finanziato, lo sappiamo, no? L'auditorium è una struttura molto complessa dal punto di vista proprio architettonico, oltre a essere un'opera comunque che ha una sorta di tutela, una sua importanza a livello di progettazione, però sappiamo che ha dei limiti evidentissimi. È una struttura difficile da mantenere, in particolare l'auditorium, quella parte lì, soffre di una manutenzione che è necessaria ormai da anni, ma che comunque abbiamo previsto, per cui su quella parte non direi che siamo coperti. Altre cose, purtroppo il caldo esiste, ormai sappiamo che anche i negazionisti climatici, perché ormai abbiamo negazionisti su qualsiasi tema, anche evidente ed oggettivo, non possiamo non appunto negare il fatto che il caldo sia sempre, quest'anno sia particolarmente, come dire, lo stiamo sentendo tutti, particolarmente forte. Sui ventilatori, dunque, i ventilatori sono previsti da tanti anni e ogni anno, in particolare noi, soprattutto per il mese di luglio, che è solitamente il più caldo, prevediamo una come dire, fornitura straordinaria proprio per il mese in cui gli asili a turno, un anno Saragat e un anno 25 aprile, ospitano i centri estivi. Solitamente questi ventilatori, poi, che vengono appunto riforniti nuovamente ogni anno, perché magari qualcuno si rompe o c'è necessità di qualche ventilatore in più, vengono lasciati poi alle scuole, per cui io adesso non, in particolare so che tutti vorrebbero l'aria condizionata nei luoghi di lavoro, però ecco, quelle non sono strutture che si prestano a questo tipo di ventilazione. Potremmo considerare da qui al futuro di prevedere anche altri tipi di ventilatori, ecco, però direi che più o meno come ogni altra struttura sono dotati, le scuole normalmente vengono dotate di ventilatori. Altre cose adesso al momento non le ricordo, non vedo più Ecco il consigliere Raimondo, direi che tutto sommato le nostre scuole vengono, noi abbiamo molti edifici comunali, le scuole sono tante, la manutenzione comunque cerchiamo di farla ruotare su tutti gli edifici, ovviamente ci possono essere appunto dei lavori che richiedono più tempi, direi che però le nostre scuole hanno una particolare attenzione, direi, da parte di tutta l'amministrazione, non solo come strutture, ma anche come, diciamo, attenzione a ciò che avviene all'interno delle scuole. Io posso dire che dal punto di vista della progettualità, credo che progettualità, quella che noi offriamo appunto anche come comune a integrazione di quelli che sono i lavori che la didattica normalmente porta avanti durante l'anno scolastico, non, credo che non abbiamo, che le nostre scuole non abbiano niente da invidiare rispetto a molti dei comuni che ci circondano. Stiamo facendo dei lavori molto, come dire, non solo importanti ma anche continuativi con le dirigenze e siamo riusciti a portare all'interno delle scuole il tema ad esempio della violenza di genere, il tema dell'aiuto, del supporto psicologico. Ieri abbiamo avuto, ecco, colgo l'occasione per farvi questa comunicazione che è proprio freschissima e siamo riusciti a vincere il bando di Regione Lombardia dedicato proprio alle attività estive e quindi estive che ormai, diciamo, il bando ha un pochino uno sfalsamento temporale perché a fine luglio ci viene data la graduatoria, ma noi comunque come ufficio sport, istruzione e cultura abbiamo partecipato e quindi abbiamo ottenuto 110.000 euro di finanziamento da Regione Lombardia che dedicheremo alle attività, queste sì, di supporto, soprattutto di integrazione, di aiuto ai nostri studenti e comunque a tutti i ragazzi giovani dagli 0 a 17 anni. Direi che questo dimostra un nostro impegno e di questo ringrazio soprattutto gli uffici di aver fatto una corsa, nonostante fossero impegnati anche in altri bandi, per appunto garantire ai nostri studenti e ai nostri ragazzi sempre qualcosa in più. Ecco, io penso che da un anno all'altro questo cercare di dare qualcosa di più stia iniziando a dare dei buoni frutti. Ho concluso, lascio la parola, non so se vogliono parlare, intervenire altri assessori.
Gattuso? Io non sento però, adesso non so se sono solo io.
No, non si sente, Salvatore.
Prova a spegnere e riaccendere il microfono. Prova adesso. No, guarda. Farei intervenire un secondo Pozza se vuoi provare a scollegarti e poi ricollegarti. Prego Pozza.
Sì, facciamo così che almeno intanto diamo l'opportunità al vice sindaco di ricollegarsi. Sì, sento la necessità di intervenire perché io capisco l'azione politica che fa Fratelli d'Italia di tentare di spostare il focus dal... come dire, l'obiettivo dell'intervento del capogruppo Paladini non era evidentemente raccontare le scuole belle esistenti, ma stava parlando in maniera molto esplicita del progetto nuovo che nascerà all'interno del Tessera, in quel famoso bando cui abbiamo partecipato nel lontano 2016, con il voto contrario dell'opposizione di allora. E Fratelli d'Italia era allora presente in consiglio comunale ma non in quel consiglio comunale, grazie a cui abbiamo ottenuto finanziamento di 2 milioni di euro e faremo davvero una scuola bella in quartiere, ma non bella perché le altre sono brutte, semplicemente bella perché nasce con un concetto di didattica differente rispetto a quella attuale, una linea architettonica differente rispetto a quella attuale e dal punto di vista oggettivo sarà una scuola più bella anche semplicemente perché è più nuova rispetto a quelle esistenti. Il tentativo di Fratelli d'Italia e del consigliere Raimondo di spostare il focus fa un buco nell'acqua, piccolo piccolo, e non lascia traccia, perché spostare il focus da un intervento che da 2 milioni diventa di 5 milioni, perché ci crediamo talmente tanto di avere più che raddoppiato l'intervento, gli stanziamenti messi a disposizione dal comune, con l'assenza di una maniglia, che è possibile che manchi una maniglia, è possibile che manchino delle persiane, degli oscuranti, è possibile che ci siano dei problemi manutentivi all'interno della scuola. E questa è la quotidianità di chi fa amministrazione pubblica e chi gestisce, in quanto assessore, un settore che si chiama proprio manutenzione e progettazione. Questa è la quotidianità. Io giro per le scuole insieme all'assessore Ravasi, non solo quelli cui ho i figli, ma tutte quante. Ho presente bene quali sono le problematiche. Ed è proprio per questo che lo stanziamento ulteriore di 200.000 euro, ripeto, ulteriore, messo a bilancio con questa nuova variazione, va a incidere soprattutto sulla sistemazione, sulla manutenzione di una serie di strutture pubbliche. Non interveniamo adesso perché, cavolo, ci siamo svegliati a luglio e ci siamo resi conto che nei primi 6 mesi non c'erano risorse e adesso bisogna correre ai ripari. La verità è che fino a maggio c'è stato un appalto quadro che ha coperto le necessità manutentive delle strutture pubbliche, che non è ancora esaurito, che nel bilancio preventivo erano già stanziati 175.000 euro per gli interventi manutentivi sulle strutture e che adesso interveniamo nuovamente con altri 200.000 euro. E i 175 non sono ancora finiti. Significa mettere lì a disposizione del settore delle risorse certe, in quanto avanza di amministrazione, per poter organizzare gli interventi da qui a fine anno con una capacità di intervento sicura e programmatoria. Poi io adesso parlo di scuole, stiamo anche sistemando nel frattempo degli alloggi destinati a canoni, al bando per gli alloggi comunali, al CAS di Via Grossi. Gli interventi sulle strutture non sono esclusivamente la maniglia del bagno di Saragat. Io domani mattina vado in Matteotti, in realtà. Andrò in Matteotti a vedere quali sono le maniglie che sono rotte, insieme a qualcuno, a qualche tecnico del settore, e faremo in modo che verrà calendarizzata, come io in realtà non dubito che sarà già calendarizzata all'interno del database che gli uffici tengono aggiornato, per intervenire e sostituire. Per quanto riguarda le altre sollecitazioni giunte, l'auditorium di Leonardo da Vinci. La scuola Leonardo da Vinci è particolarmente complicata, nel senso che ha tre corpi di fabbrica differenti. Se ci fosse la volontà di, diciamo, dare a Cesare quel che è di Cesare, Fratelli d'Italia si renderebbe conto che già nella scorsa variazione sono stati messi a disposizione 600.000 euro di finanziamento giunto per vie traverse, comunque un finanziamento PNRR. Era una richiesta di finanziamento al MEF di 2 anni fa, che sono sempre risultati non finanziabili ma non finanziati, per intervenire sulla messa in sicurezza proprio dell'auditorium. Un progetto di 3 anni fa, che adesso si è sviluppato maggiormente, lo voteremo, il progetto esecutivo, verosimilmente entro la fine di luglio in giunta, che però nel frattempo, anche in questo caso, tanto quanto la scuola Gobetti, ha previsto un incremento delle risorse messe a disposizione da parte dell'ente da 600.000 euro fino a 1.200.000. Nelle voci che prima l'assessore Orsino ha elencato c'era una messa in sicurezza di edifici pubblici, 110.000 euro. Quella è l'ultima tranche che abbiamo trovato e messo a disposizione, anche questo, di questo progetto, per intervenire in modo da poter ampliare al 100% la capienza dell'auditorium di Leonardo da Vinci, progettato dall'architetto Canella, che trovate su tutti i libri di architettura, uno delle prime archistar italiane, e ha firmato questo progetto. Tanto è che anche il Politecnico di Milano era interessato a fare degli eventi all'interno, proprio anche solo per la firma che portava il progetto dell'auditorium. Dicevamo 1.200.000 euro per rendere piena capienza all'auditorium e intervenire anche sui nidi dei piccioni. Sì, anche sui nidi dei piccioni. I piccioni ci sono, ce ne sono tanti, ce l'ho anch'io sul tetto della casa in cui vivo. Purtroppo è un uccello particolarmente abile nella riproduzione e abile a inserirsi nelle intercapedini. ci sono dei problemi impiantistici che verranno risolti. Però di questa roba qua non è che la scopre adesso il Consiglio Comunale, la scopre almeno da 4 mesi. Di questa richiesta di finanziamento ne parliamo addirittura da 4 anni. A fine anno abbiamo dato comunicazione di 600.000 euro che erano stati concretizzati, che si erano concretizzati. Quindi, vero, un buon tentativo di spostare l'ottica rispetto alle tante opere che stiamo mettendo in campo. Mi spiace dire che ritengo che sia un tentativo fallito miseramente. Un passaggio sul passato e poi chiudo. La scuola Saragat è stata citata come emblema della scuola più calda. Cosa fa il comune? Ecco, anche qui mi dispiace sottolineare un altro buco nell'acqua, perché la scuola Saragat è tra le poche, se non l'unica, su cui negli anni il comune è riuscito a intervenire con i serramenti nuovi, il relamping e i cappotti. È vero, fa caldo, ci sono 40 gradi, forse anche se utilizzassimo meno le auto e quindi facessimo più piste ciclabili, diciamo che qualcosina forse all'ambiente faremmo del bene. La scuola Saragat è calda come è calda tutte le nostre case. Dire che cosa ha fatto il comune su una scuola su cui sono stati investiti tanti tanti soldi, anche derivanti da investimenti dal bando di Regione Lombardia, 700.000 euro, abbiamo sostituito i serramenti con serramenti a taglio termico. Che cosa fa il comune? È lì sotto gli occhi di tutti. Cappotti, serramenti, relamping. È caldo, fa caldo. Interverremo, come ha detto l'assessore Ravasi, con delle nuove dei nuovi strumenti di raffrescamento meccanico, ventilatori o pale a soffitto che siano. Grazie.
Grazie, assessore Pozza. Ho perso il vice sindaco Gattuso. Ah no, si è collegato. Ci sei?
Riesce? Mi
Sì,
sentite?
perfetto, adesso ti sento, prego.
Allora, buonasera a tutti. Rispondo a quello che cerco di rispondere a quello che ha chiesto il consigliere Raimondo. Partiamo dal bando. Allora, c'era un bando che era riferito a tutto, diciamo, l'impianto, a tutti i Cereda, e hanno risposto due soggetti diverse, uno per la pista atletica e l'altro invece per quanto riguarda il calcio. Quindi non hanno risposto, non hanno fatto neanche un atto insieme, separatamente, e quindi non il bando, ecco, per questo si è annullato. Visto che ci sono, era ormai c'è l'anno calcistico nuovo, quindi l'amministrazione e la giunta ha pensato di prorogare almeno per un anno la convenzione, in modo tale da non far perdere l'annata calcistica ai ragazzi e quindi preparare un altro bando. Per quanto riguarda invece lo stato del Cereda, noi stiamo aspettando di firmare la convenzione per quanto riguarda la pista, perlomeno l'architetto Merline, la pista atletica. Quindi stiamo aspettando da mese a mese, da giorno a giorno, di firmare questa convenzione e partire, perché quando cominciano a entrare camion e quant'altro, si preferisce fare un lavoro alla volta per evitare di danneggiare maggiormente. Per quanto riguarda noi, lì viene il parco dello sport. Ci sono gli ingegneri che stanno preparando il progetto, quindi quello definitivo, e quindi bisogna adesso anche l'architetto Merline dovrebbe fare una riunione con tutti gli attori che sono interessati, e dopo si vedrà nel momento come si procede a mettere e quindi a riqualificare, non dico il centro totalmente rifarlo nuovo, però dove ci sono delle cose da fare, tanto stiamo intervenendo attualmente in attesa del progetto, e minimo passerà un anno, con la manutenzione, già sono andate anche, hanno fatto un sopralluogo, per intervenire per le cose più, più diciamo importanti, quelle che servono al momento, quindi quelle che non si può fare meno, e dopo fra un anno si vedrà un po' meglio.
Grazie. Altri interventi? Massacra, prego.
Sì, buonasera a tutti. Mi sentite o c'è qualche problema con la voce? Ok, grazie. Ma io mi ricordo che all'avanzo presentato all'epoca ci fu qualche mugugno, appunto per un avanzo consistente, che però insomma adesso ritorna utile e molto, visti i rincari che ci sono sull'energia. Se, di fatto sono cifre importanti che equivalgono insomma degli investimenti importanti anche sul rifacimento del centro di Via Turati. In questo contesto credo che risulti evidente, non solo per famiglie e imprese, ma anche per le amministrazioni locali, che poi soprattutto alle famiglie e ai cittadini devono rendere conto con servizi quanto possa pesare l'attuale crisi energetica. E un ente locale come Cesano Boscone, se non avesse avuto questo avanzo da canto, si sarebbe trovato in grossa difficoltà, forse, perché è un comune e non può far fronte sicuramente a dinamiche sia speculative economiche che di politica internazionale. Credo che anche come enti locali dobbiamo in qualche modo far sentire la voce ai livelli istituzionali superiori, perché difficoltà energetiche e una crisi energetica vuol dire anche mettere in crisi bilanci e politiche delle amministrazioni comunali e quindi la politica sul territorio e le risposte che questa può dare ai cittadini stessi. Insomma, che chi di dovere, il governo specialmente, ammesso che ci sarà questo, ci sarà un altro, opti per scelte differenti forse da finora quelle fatte per limitare i danni.
Grazie. Altri interventi? Consiglieri, ditemelo, se no do la parola al sindaco. Non è una minaccia, ma era per la chiusura degli interventi. San Felice, prego.
Sì, no, io volevo solo rispondere velocemente all'assessore Pozza. Quando ha parlato delle ciclabili e per il caldo usare meno la macchina, se magari evitaste di tagliare ogni albero che vi trovate davanti, magari avremmo meno caldo. Grazie, ho finito.
Bianchi, prego.
Sì, salve a tutti, buonasera. Allora, io mi sento di intervenire un attimino, soprattutto per rispondere a Marco Pozza e Ilaria Ravasi, per quanto riguarda le scuole. Allora, premetto una cosa, i miei figli non frequentano le scuole di Cesano, però ho molti conoscenti, molti amici, molti papà che hanno figli e figlie che vanno a scuola a Cesano. Io non posso essere così preciso come è stato l'avvocato Raimondo, però una cosa la devo dire, anzi due, che oltre al problema architettonico, al problema di maniglie, che comunque sembra stupido, ma cioè sembra stupido, sembra una cosa soft, ma non lo è affatto, soprattutto dal punto di vista di privacy, se vanno in bagno i bimbi, i ragazzi, c'è anche un problema di didattica, cioè di turnover degli insegnanti, ma è abbastanza importante, lo sto vivendo anche con i miei familiari. Quindi io non voglio fare nessuna polemica assolutamente, però voglio portare all'attenzione di tutti quello che è un problema vero, cioè al di là della diciamo dei problemi architettonici che sono molto importanti, secondo me c'è un problema ancora più importante che quello della didattica. Poi Chiaramente sì, ci impegneremo a usare meno le macchine, a usare più le biciclette e salviamo il clima nel mondo non usando tutte le macchine, magari come ha detto anche Simona San Felici, abbattendo meno alberi. Però cerchiamo di risolvere il problema più che altro per i nostri figli. Grazie.
Grazie. Non ho altre richieste di intervento, quindi passerei la parola al sindaco per l'intervento conclusivo se non ci sono altre richieste.
Presidente, per me possiamo andare al voto. Faccio mie le considerazioni degli assessori.
Sì, anche perché l'audio non era dei migliori. Allora,
scusa.
No, ma no, prego, prego. No, no, ma io...
No, una battuta. Anch'io, in chiusura, visto che si è fatta la battuta sugli alberi, allora anch'io faccio la battuta dicendo che tanto si fa riferimento alla Via Grandi, perché sappiamo benissimo dove si va a parare, e lì è previsto, ovviamente gli alberi si ripiantano dopo che è rifatto tutto l'assetto stradale, questo pensavo fosse scontato, e quelli che verranno piantati saranno più adeguati per il manto, perché quelli che c'erano prima era evidente che non fossero compatibili, in quanto spaccavano la pavimentazione rendendo difficile e pericoloso passaggio, e ne verranno anche piantati di più. Questo è quello che risulta dai progetti, ma va bene, non aggiungo altro.
Avevate raccontato un'altra cosa, che erano malati, però attenzione, questa è grave, questa cosa che ha detto De Rosso, molto grave.
Vero, scusate se
Raimondo, domani allora pubblichiamo le perizie dell'agronomo dal 2017 a oggi. Su questo ma tema c'è stata anche una risposta. Sono cose di cui sono a conoscenza io, per cui posso dirlo. Se posso dare un contributo.
Allora, scusate, date un contributo quando volete. Sto un attimo solo. Perché cinque microfoni insieme non era gestibile, era quasi divertente sentirvi, nel senso che non si capiva chi volesse parlare. Però come l'altra volta, al momento del voto, ha tirato su l'argomento. Adesso lascio parlare tutti, non De Ross, scherzo. Allora, sindaco, Raimondo, abbiamo le posizioni, abbiamo capito. Allora, sindaco, cosa volevi dire? Poi se volete chiedetemi la parola, giuro faccio parlare tutti. Prego.
Allora, no, volevo solo riportare questa cosa. Per spirito di trasparenza, ovviamente siamo disponibili a pubblicare le perizie dell'agronomo sugli alberi di Via Grandi dal 2017 a oggi. Nello specifico, l'agronomo è dal 2017 che dice che l'amministrazione avrebbe dovuto pensare a una riqualificazione verde della via, per lo stato fitosanitario scarso degli Douglas Nigra che erano ovviamente presenti, tant'è che di 39 alberi ne erano già stati tagliati per questioni fitosanitarie 11. È interessante notare, e questo è stato anche l'argomento di un'interrogazione della consigliera Pulice abbastanza recente, diceva interessante notare come al di là degli alberi tagliati, dal 2017 in poi, si sia verificato un generale peggioramento delle condizioni fitosanitarie degli alberi. Noi abbiamo una serie di Uglans che passano nell'arco di 3-4 anni dalla classe A alla classe C e D, quindi alberi sostanzialmente o da tagliare o quasi da tagliare. Dopodiché, quindi questo lo pubblicheremo. Dopodiché la scelta ovviamente la scelta di eliminare gli Douglas non risponde solo a questioni fitosanitarie, perché innanzitutto gli alberi hanno collocati in mezzo ai marciapiedi, abbiamo ampia documentazione fotografica che attesta questa cosa. Secondariamente, basta che cercate su internet, gli Douglas Nigra sono una specie che soffre in particolare la siccità e le alte temperature, fenomeno che caratterizza questa specie di origine del Nord America sostanzialmente ovunque sia presente. Questo fa sì che un'amministrazione, nell'ottica di qualificare un viale con circa 40 essenze dello stesso tipo, chiaramente prima di andare a piantumare di questi tempi con la crisi ambientale ecologica in atto, sempre quel tipo di essenza, insomma ci pensi e faccia delle valutazioni. Infatti noi siamo orientati su altre specie con meno problemi rispetto alla tolleranza alla siccità e al caldo, ecco. Quindi diciamo una considerazione complessiva quella che poi ci ha portati a fare questa scelta. Tra ottobre e novembre noi andremo a piantare 40 nuovi alberi già di almeno 5 metri sulla via, quindi insomma l'intervento sarà importante e la parte ambientale non passerà certo sotto traccia. Grazie.
Va bene. Allora, De Ross voleva chiarire, poi penso Raimondo e poi Ravasi, quindi in quest'ordine, De Ross, Raimondo, Ravasi. Prego, De Ross.
Scusate, non so, qua serve ancora la videocamera, comunque una puntualizzazione per evitare strumentalizzazioni. Il fatto che questi alberi avessero dei problemi di salute, ecco, scusate, non sono un agronomo, chiamiamoli così, non esclude il fatto che non fossero i più indicati per una serie di ragioni, magari anche il fatto che le radici potessero rovinare il manto rendendo difficoltoso il passaggio, ecco, una cosa non esclude l'altra, mi pareva abbastanza scontato, ma per evitare giustamente strumentalizzazioni ci tenevo solo a puntualizzare il mio discorso. Tutto qui, grazie.
Va bene Geros, grazie. Raimondo, prego.
Diciamo che la pezza di De Rossi è peggio del buco, per cui invito il sindaco a far pervenire a tutti i consiglieri e in particolare al consigliere De Rossi questa perizia, così almeno tutti siamo rassicurati, anche il suo consigliere del Partito Democratico, e lo ringrazio perché, visto il rumore antropico in sottofondo, ma anche i sindaci hanno una vita privata e quindi è giusto che sia così, e a questo servono anche i consigli comunali da remoto, ci ha evitato un lungo monologo di replica, perché con quel rumore di sottofondo non avremmo potuto sopportarlo. Grazie.
Scusi, ma sono in città metropolitana, ho appena finito un convegno, per cui non è che sono in giro a divertirmi.
C'è il consiglio comunale.
E infatti allora, sono collegato.
Ravasi, prego.
Sì, mi sentite?
Sì, bene.
Allora, solo una velocissima replica al consigliere Bianchi, perché giusto per chiarire, mi sembra doveroso, i servizi comunali sono una cosa, la didattica è un'altra, noi abbattiamo alberi ma non professori, come giustamente qualcuno ha fatto notare, quindi tutto quello che è la didattica non compete al comune, il comune si occupa di servizi integrativi, e di integrazione a poi quella che è l'offerta formativa, quindi noi di quello ci occupiamo, in particolare l'ufficio istruzione. Se ritorniamo un attimo a quello che è l'argomento della discussione, cioè la variazione di bilancio, come giustamente all'apertura del suo intervento ha fatto notare il consigliere Paladini, in questa variazione c'è un'apertura soprattutto alla parte dei servizi di pre e post scuola. C'è una variazione importante di 60.000 quest'anno, poi per due anni di 90.000 euro, proprio per dare respiro alle famiglie e riaprire al servizio di pre e post scuola, che per la materna è stato fermo due anni. C'è un bando, sta partendo un bando, ci saranno appunto, che per fortuna riusciremo a far durare per un po' di anni, perché si è navigato su quelli che sono i servizi scolastici, si è navigato veramente a vista negli ultimi tre anni. Finalmente riusciamo a fare programmazione, abbiamo anche noi appunto, siamo andati in variazione proprio per dare fiato a questi servizi, dare fiato alle famiglie e ripensare a quelli che sono i servizi che servono alle famiglie, che sono questi. Pre e post, e ci sono i centri estivi che quest'anno stanno coprendo, ad esempio, tutte le settimane, da un paio d'anni lo facciamo, tutte le settimane d'agosto e la prima settimana di settembre in maniera ridotta. Io vi sfido a trovare altri comuni che offrono questi servizi, per adesso per le materne, per l'anno prossimo stiamo pensando di ampliarlo anche per le primarie, che offrono questi servizi alle famiglie con questa modalità e in questi periodi. Quindi chiudo il mio intervento e spero che si sia chiarito un attimo anche il perimetro in cui ci muoviamo.
Grazie assessora. Interventi, chiarimenti e precisazioni non ce n'è. Bene. Allora, dichiaro chiusa la discussione. Chiedo alla dottoressa Bruno, dobbiamo votare tutte e tre con immediata eseguibilità?
Sì.
Sì, allora, le votazioni saranno separate, votate due volte direttamente, come al solito. Allora, la prima delibera che pongo in votazione è la ratifica della deliberazione di giunta numero 89 del 23 giugno 2022. Prego.
Negri.
Favorevole, favorevole.
Bianco.
Favorevole, favorevole.
Paladini.
Favorevole, favorevole.
Bersani.
Favorevole, favorevole.
De Ros.
Favorevole, favorevole.
Rutigliano.
Favorevole, favorevole.
Piazza.
Favorevole, favorevole.
Massacra.
Favorevole, favorevole.
Primerano.
Favorevole, favorevole.
Erasmi.
Favorevole, favorevole.
San Felici.
Aria.
Prego, non l'ho sentita.
Contraria, contraria.
Raimondo.
Contrario, contrario.
Bianchi.
Contrario, contrario.
Molteni.
Contraria, contraria.
Bene. La delibera è approvata. La seconda delibera che pongo in votazione, bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Prego.
Negri.
Favorevole, favorevole.
Bianco.
Favorevole, favorevole.
Paladini.
Favorevole, favorevole.
Bersani.
Favorevole, favorevole.
De Ros.
Favorevole, favorevole.
Rutigliano.
Favorevole, favorevole.
Piazza.
Favorevole, favorevole.
Massacra.
Favorevole, favorevole.
Primerano.
Favorevole, favorevole.
Erasmi.
Favorevole, favorevole.
San Felici.
Contraria, contraria.
Raimondo.
Contrario, contrario.
Bianchi.
Contrario, contrario.
Molteni.
Contraria, contraria.
La delibera è approvata. Pongo in votazione l'ultima delibera che riguarda l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Cesano Boscone per il periodo 2023-2027. Prego.
Negri.
Favorevole, favorevole.
Bianco.
Favorevole, favorevole.
Paladini.
Favorevole, favorevole.
Bersani.
Favorevole, favorevole.
De Ros.
Favorevole, favorevole.
Rutigliano.
Favorevole, favorevole.
Piazza.
Favorevole, favorevole.
Massacra.
Favorevole, favorevole.
Primerano.
Favorevole, favorevole.
Erasmi.
Favorevole, favorevole.
San Felici.
Astenuta, astenuta.
Raimondo.
Astenuto, astenuto.
Bianchi.
Astenuto, astenuto.
Molteni.
Astenuta, astenuta.
Bene, la delibera è approvata. Non ho altri argomenti all'ordine del giorno, quindi augurando a tutti voi buone vacanze, anche perché le ha già fatte un pezzo. Ci rivediamo a settembre con l'attività amministrativa. e buonasera a tutti.
Ora si registrerà la